And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, and all get down.
Bum, 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 baby. My baby. Baby. Hey, baby.
Oh, è chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due. Non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare Disma Pestalozza.
Ah, presenti te stesso prima, Alessandro Diegoli.
E in studio c'è anche Gian Stage, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Gian Stage, l'uomo con il 50 di piede.
Ma è famoso in tutto.
Allora sei famoso a livello interprovinciale, eh? Non è mai, sì.
Già un passo avanti rispetto al famoso livello cittadino. Che
beh, certo, no, livello cittadino da sfigati.
Figurati. Lui è quasi gigantone.
Praticamente
la
sì.
La rappresentazione fisica
plastica
di
gigantone. Sì.
Vabbè, e se ovviamente se questa cosa del 50 di piedi è una cosa che ti mette in difficoltà, che vivi come body shaming. Dillo e non torneremo più sul tema. La vivi male? La vivi...
No, anzi. La vedo...
È un punto d'orgoglio?
Sì, sì, è un punto d'orgoglio. Bene, sono per la body positivity.
Perfetto.
Anche nei piedi.
Abbiamo un tema da approfondire. Sì. Nelle prossime...
Per tutte le ascoltatrici e ascoltatori feticisti dei piedoni.
Quello che stavo pensando è che... Hai mai pensato di aprire un account su OnlyFans... per feticisti dei piedoni enormi.
In realtà sì, no, c'hai però pensato. Dopo ieri ho iniziato a muovere i primi. Ho aperto l'account ora.
Ti sono arrivate delle segnalazioni, no, dei messaggi sugosi?
Non ancora, però nel caso sarò lieto di portarli e leggerli col tono alla 28 sfocature di Maron.
Adesso io, tra lo scherzo e no, nel senso che secondo me potrebbe effettivamente... portare a casa qualcosa, Alone, perché te le fai con le flip-flop, come si chiama? Flip-flop si chiamano, ciabatte, quelle
infradito.
Le marche, i sandali, poi magari sì. Sai, con scarpe rotte in punta da cui esce una alluce, perché erano troppo piccole. Insomma,
cioè, l'OnlyFans dell'orrore, insomma.
È che anche in quel campo lì, il campo della sugosità, del proto-erotismo, ormai bisogna andare un po' a cercare la nicchia della nicchia.
Sì. No, ho letto di una ragazza che aveva aperto un OnlyFans in cui faceva le foto vestita tipo in stile vittoriano, in cui mostrava solo le caviglie, e aveva un sacco di seguito.
Un sacco di soldoni.
Cioè, faceva la Jean Provocateur del secolo scorso, un secolo e mezzo fa.
Sì, sì, esatto.
Ebbene sì, vabbè. E allora, oggi puntata tra le più definitive a 5 stelle della storia di Poveri Ma Belli, perché avremo con noi, nella doppia veste di esperto di energia e di vincitore di Ugo Ledorer, il barone elettrico.
Fantastico, il barone elettrico. Non ha ancora rilasciato dichiarazioni dopo la vittoria a Ugo Ledorer di venerdì scorso. È comparso in numerose foto, in video, li trovate sul nostro Facebook, ma anche sugli account social di Radio Popolare, e aspettiamo di sentire effettivamente con quella sua voce, con quel suo classico graffiato soul, una disamina della sfida che lo ha visto vincitore insieme a Lorenza Ghidini.
Dobbiamo capire anche se si è licenziato da tutte le mille cariche che ricopre per intraprendere...
Cariche elettriche, ovviamente.
Sì. Positive. Ma oggi è anche mercoledì delle ceneri, che rappresenta in qualche modo, rappresenta per tutta Italia il termine del carnevale e invece per noi milanesi
è proprio comincia adesso il momento del divertimento. Facciamo un sacco di scherzi, balliamo in redazione, tutti balli di gruppo facciamo, con le maschere, vestiti, pazzeschi.
Vuoi ricordare tu, che comunque sei un profondo conoscitore dei primi 5 volumi del Vecchio Testamento, cos'è il mercoledì delle ceneri, come si dipana nel suo storytelling più basilare?
Si fa ammenda, ci si pente dei bagordi fino al giorno prima, si cosparge il capo di cenere.
Ma come nasce storicamente?
Le pire del martedì in giro, no? Così, fuochi.
Ma non era il fuoco?
Questi incendi, no?
Questa
esperienza del fuoco.
Non era il cespuglio che ha preso fuoco?
No, quello non faceva cenere perché continuava a bruciare. Ardeva per sempre.
Magari Jean Stage, che è un giovanotto, tra l'altro voi non lo vedete, ma va sempre in giro con degli enormi crocifissi.
No, un enorme crocifisso.
Collo.
Ha anche un cottage sul Monte Tabor. Sì. Dove passa il weekend.
Cosa ti ricordi tu? Cosa esattamente, come si dipana lo storytelling del mercoledì delle ceneri?
Sai che ne stiamo già parlando troppo? È una cosa noiosissima lo storytelling del mercoledì delle ceneri.
Ma io ho mollato il catechismo a 6 anni, quindi sono rimasto
hai sbattuto la porta
con samaritano e basta,
gridando oscenità, blasfemie.
No vabbè, però il catechismo era bello per il calcio il pomeriggio, poi mi sono lasciato al calcio il pomeriggio, ho mollato il catechismo.
Perché già avevi il 47 tu a 6 anni, quindi col calcio non andavi tanto bene.
No, però facevo il portiere. I piedoni aiutavano
a fare delle
a coprire la porta.
Parate, le garellate di piede.
Quei famosi piedi da clown
telespalla
Bob. Allora, il mercoledì delle ceneri, ve lo dico io, poi insomma cambiamo argomento. È perché vengono bruciate i rami d'ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell'anno precedente. È questa
cosa che tu fai continuamente?
No, solo mercoledì delle ceneri.
Cioè, tu tutti gli anni lo fai.
Ovviamente.
Devotamente vai a recuperare
le palme.
Interi rami, interi ulivi.
Anche il cocco. No, palme, ulivi.
Ulivi.
Non perché dice...
Ma perché là erano palme, mica erano ulivi, cioè erano con le palme.
Con le palme.
Sai cosa succede? Sai qual è la...
Sì, Gesù Cristo che entra Somarello.
Somarello. A Gerusalemme tutti lì in mezzo.
Ma quelle dell'anno prima. Questi per un anno si tengono in casa.
Quindi là erano, scusami, là erano palme e noi l'abbiamo trasformata in ulivi?
Credo che c'entri
la geolocalizzazione.
Getsemani. Tutto un mistone, no?
Che tra l'altro Getsemani è un pezzo di Ricky Gianco. Poi magari approfondiremo il tema. È in preparazione una cosa tutta... Ma poi viene a parlare a Claudio Agostoni. E abbiamo in serbo per voi un momento indimenticabile di radiofonia.
Sì.
Dedicata tutta alla commedia dell'arte.
Di cui siamo eredi.
Eh sì, perché stiamo parlando di due nuovi personaggi. Arlecchione e
Dismanella.
Dismanella.
Oi Dismanella, come stai tu oggi?
Uè, Arlecchione, sto bene, tu?
Mi come sempre, qua e là, brincar, ma hai sentito delle nuove notizie dal villaggio?
Uè, sembra che lo sindaco organizzerà una festa po' carnevale, che divertimento!
Benissimo, siamo assolutamente sì, partecipiamo! Facendo vedere nostre meglio a cobrobasie, come te dice tu!
Uè, certamente, prepariamoci per fare spettacolo migliore nostro!
Va bene, Dismanella, non capisco perché ti aspetti sempre 5 minuti prima di rispondermi! Situascopio ritardato! Ma mi piacerebbe infatti ridere tutti con le nostre sciocchesuole! Dai, Dismanella, guarda, ho trovato un costumino. Sembra una maschera bellissima.
Uè, ma che maschera bellissima. Guarda, Kill, sembri un venditore Quappemar.
Oh, Dismanella Quappemar. Che ridere. Te pare una bandiera scucita, Dismanella?
Uè, bandiera scuscita, lo dice a tu sorel. Ma guarda, Kill, c'hai la testa come nu pizza cunzat.
Pizza cunzato? Ridicolo! Ti te che ha una faccia da luna piena, faccion.
Uè, ma che luna piena! Ecco te una risata! Può fa buono, ma forse è meglio chiudere sta divertimento prima che diventiamo una rissa!
Saggio, sei tu saggio, Dismanella! Meglio concentrarsi più nel divertimento invece che litigar! Andiamo a preparare per sta festa! Amicon!
Bravissima Arlecchiona, uè! L'importante è passare una bella serata insieme! Andiamo a ride con nostre scemenze! Mamma mia! Che grande pezzo di commedia dell'arte, Alone! Io dico, io credo che questo sarà soltanto l'inizio di una nuova
stagione,
una nuova intera stagione, sì, dedicata a Arlecchione e Dismanella. Chi vorresti essere? Vuoi entrare a far parte di questa compagnia di giro di poveri derelitti? Chi potresti essere?
Ma in realtà non sono molto preparato sulla storia del teatro, su chi ci sia, cioè.
Guarda, sicuramente
Arlecchione
e Dismanella. Allora, diciamo che ci rifacciamo ad Arlecchino e Pulcinella.
Ovviamente.
I due più famosi.
Da lì la pratica dialettale da non intendere come né come razzismo.
No, né come, né come topic shaming, ovviamente. Come topographic shaming, assolutamente ovviamente. No.
Farò Pantalone nel caso.
Pantalone. Allora, Alone, siamo oltre che due guappi, però anche dei grandissimi latori di contenuti, ed è quindi da queste frequenze che vogliamo esprimere la nostra solidarietà col collega Gali.
Collega di, beh sì, trapper, rapper, nelle nostre multiformi faccende e emanazioni siamo anche suoi colleghi, certo.
E quale miglior modo per farlo se non dedicandogli il nostro urlo libero, un urlo di libertà con uno dei nostri pezzi più famosi.
E andiamo.
Libero, libero, libero.
E allora ringraziamo tutti e tutte le fans, un consenso senza precedenti per sì. la commedia dell'arte di Arlecchione e di Smanella.
E allora vi annunciamo subito che tornerà sì. per tutto il proseguo del carnevale ambrosiano, quindi fino a venerdì.
Una grande commedia in tre o quattro atti.
Adesso vediamo se magari troviamo anche qualche collega disposto sì. o disposta ad ospitare una puntata extra sabato.
E si è girato verso di noi intanto JJ, che credo voglia con questo sguardo essere diventare protagonista anche lui della commedia dell'arte sì. messa in, in campo quest'oggi. Ci colleghiamo con una maschera moderna invece, quella del barone elettrico.
Grandissimo.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi.
Buongiorno barone.
Ascoltatori.
Allora barone, innanzitutto, com'è la tua hai la carica di un elettrone, di un bosone di Higgs dopo la vittoria dopo la vittoria della kermesse karaokesca?
Devo dire che è stata una bellissima esperienza di cui sarò eternamente grato. Devo ringraziare la mia compagna per la fiducia che ha riposto in me. So che è stata presa molto bene anche da chi non è arrivato, diciamo, sul podio sì, in sì, questi giorni, ma è bello che ci siano queste polemiche, dimostra che i concorrenti ci tenevano.
È vero,
molto,
è vero,
molto.
È vero. Diciamo che tu non hai avuto nessun vantaggio da parte nostra, nonostante tu sia uno dei più stretti e importanti collaboratori di questa trasmissione, ma non c'è stata nessuna preferenza nei tuoi confronti. Ma veniamo però poi quella che una volta era la tua professione, che oggi ovviamente hai
abbandonato
completamente per dedicarsi al
Mia madre mi ha scritto "hai un futuro", non so come prenderlo, diciamo.
Sai com'è quel proverbio, quel modo di dire napoletano legato a madri e figli? Quello, quello dello scarrafone.
Certo, sì.
Vabbè, e allora oggi parliamo di torniamo a parlare di energia con te, asta servizio a tutele graduali. Conviene o meglio il mercato libero? Una domanda della quale facciamo capire anche gli articoli, che tra l'altro non ci sono. Esplicitaci tu cosa sta succedendo.
Allora, intanto ne riparleremo stasera al Giusto Clima dalle 21. Ci sarà ospite Clara Poleschi di ARERA, che è l'autorità per l'energia, oltre che per tante altre cose. Quindi approfondiremo anche meglio gli aspetti tecnici. Però cosa è successo dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Per molto tempo ci siamo chiesti: ma cosa succede a quelli che alla fine del servizio di maggior tutela non avranno scelto un loro fornitore? Cioè, chi si dimentica o non c'ha voglia o altro a cui pensare, e che cosa gli succede? Ecco, adesso lo sappiamo un po' meglio, perché era previsto questo meccanismo appunto delle tutele, e questo mercato viene assegnato con delle aste, quindi i vari fornitori di elettricità partecipano a un'asta e sostanzialmente vince chi offre il prezzo più basso, diciamo così. Il territorio italiano è stato diviso in tantissimi territori dove localmente sarà un fornitore tra quelli appunto più grandi, sostanzialmente la nostra non aveva le forze per partecipare a questo tipo di aste, ma tutti gli altri grandi hanno partecipato. Dopodiché il prezzo nazionale sarà determinato dalla media dei prezzi che sono stati proposti dalle varie aziende, e quello che viene fuori è che è un prezzo addirittura più basso rispetto a quello che attualmente viene proposto dal servizio di maggior tutela. Quindi questa è una buona notizia appunto per tutti, diciamo, i pigri o quelli che erano preoccupati di essere costretti a passare al libero mercato. Se anche dopo il mese di luglio dovessero decidere di rimanere in quello che adesso si chiama la maggior tutela e poi si chiamerà le tutele graduali, avranno comunque un prezzo tutto sommato migliore addirittura di quello che è adesso quello del servizio di maggior tutela. Queste tutele graduali valgono fino a fine 26, quindi fino a fine 25, quindi comunque a un certo punto bisognerà fare la nostra scelta. Però questo interregno si preannuncia come un terreno meno faticoso di quello che molti temevano. Ovviamente stiamo parlando sempre di prezzi variabili con il mercato nazionale, quindi se dovesse ricapitare qualcosa come quella che è successa 2 anni fa con la crisi energetica potrebbero aumentare.
Beh, sono aumentati anche con la maggior tutela, chiaro, per cui non è che
possiamo
avere
una
differenza.
Esatto.
Tutto questo vale anche per il gas che è già entrato in vigore? È la stessa cosa?
No, per il gas no. Questo era per queste aste erano per l'assegnazione dell'elettricità, non per il gas.
E possiamo dire chi le ha vinte, almeno nel nostro territorio?
O nei nostri territori, magari qua da queste
onestamente
parti?
Onestamente non te lo so dire chi ha vinto nei vari territori, perché erano tipo l'Italia è stata divisa in 77 zone diciamo tutti i grandi marchi che siamo abituati a sentire hanno vinto da qualche parte.
Certo. Ma cosa vuol dire che...
Tipo Enel si è presentato in un collegio sicuro, come alle elezioni? Cioè.
No, allora c'è un'azienda di cui non farò il nome che si è presentata in un collegio e ha offerto un prezzo assolutamente fuori da ogni logica, cioè bassissimo. Mm-hmm. E secondo me lo ha fatto soltanto per poter vincere lì, tanto poi comunque non era il prezzo che avrebbe... a cui avrebbe dovuto vendere l'elettricità, perché appunto poi il prezzo sarà un prezzo medio, secondo me ha fatto una mossa un po' garibaldina, ma vabbè.
Ma scusa, ma no, ma allora non ho capito, possono vincere facendo un'offerta e poi non rispettarla,
poi alla fine all'utente finale quello che vede l'utente finale è la media dei prezzi, quindi non ci sarà poi differenza, mentre a loro andrà.
Vabbè, ma
che,
è un sistema assurdo. Non è un sistema
previsto.
Assurdo.
No, è per non, uno dei principi generali dell'elettricità da sempre in Italia che sia sanitari che siano uguali sul territorio. Quindi,
sai che non ti sei.
Sarà diverso, ma.
Ti sentiamo che vai e viene. Se hai un secondo che ti provo a richiamare subito su WhatsApp.
Vai.
Vado. Errore nostro, in particolar modo mio, che mi ero dimenticato che il telefono di Gianluca Ruggeri alle volte ha delle... D'altronde lui ha questo campo elettrico che lo circonda continuamente, per il quale a volte non si riesce a sentire bene. Eccolo qua, Gianluca Ruggeri.
Buongiorno.
Sì, è meglio, è meglio. Dicevi, scusami?
No, dicevo appunto un conto è il punto di vista delle aziende e un conto è il punto di vista dell'utente finale. L'utente finale ci sarà questo prezzo medio che appunto, come abbiamo detto, è abbastanza conveniente, quindi buone notizie.
Ma scusa, bello!
Notizie!
Bello!
Bello! Allora, Gianluca, prima stavo leggendo, poi torniamo al tema. Anzi, finisci di esplicitare, avevo una domanda scema.
Vai con la domanda.
Vado con la domanda scema. Questa mattina, poco fa, è arrivata una notizia di una missione... nello spazio. Conclusa missione di Agile, cacciatore italiano di raggi gamma, e praticamente la notizia dice che sono sti raggi gamma che sono dei pazzeschi, no? Potentissimi.
Okay.
E allora ho pensato, si sta iniziando a ragionare sul mettere dei pannelli solari o di raggi gamma intorno alla Terra per raccogliere l'energia, non so, con dei lunghi cavi.
Pannelli di raggi gamma?
Non lo so, c'è un'idea?
Sì. C'è chi ci sta lavorando, perché ovviamente il vantaggio sarebbe avere una radiazione sostanzialmente costante nel tempo, perché non hai lo strato delle nuvole, eccetera, eccetera. tra l'altro, questi progetti un po' pazzi di geoingegneria, interrompendo il flusso solare, contribuisce a controbilanciare anche il cambiamento climatico e l'aumento della temperatura, no? Perché se tu i raggi solari a quel punto li tieni completamente fuori dall'atmosfera,
certo,
hai anche questo vantaggio. Però stiamo parlando appunto di progetti, quelli, sai, che si raccontano molto bene, che cercano di raccogliere finanziamenti, ma secondo me sono molto 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 lontani dall'applicabilità al momento, poi magari tra 20 anni ne riparliamo.
Che sarebbe come creare un enorme ombrello grande come il Nord America, cioè fuori dall'atmosfera.
No, ma basta molto meno per comunque avere un impatto, basta molto meno.
E sarebbe
così grande, però un ombrello fuori dall'atmosfera.
Ma con dei lunghi cavi che penzolano giù?
Allora, credo che il collegamento dovrebbe essere wireless, poi... Ah. Sicuramente c'è gente più preparata di me per spiegare esattamente come funziona, però da quelli che avevo visto io erano wireless.
Scusami, tornando all'energia, come sta andando il mercatino dell'energia? Io ho notato un piccolo rialzo, ma ho comprato la friggitrice ad aria e il forno a microonde.
E la usa per 3-4 ore al giorno.
Sì, ormai mangio solo cosce di pollo.
Il pollo spicy, tra l'altro.
Spicy.
Non fanno bene allo stomaco, Disma, troppo spicy.
E patatine con salsa tzatziki.
Lo fai perché ho acquistato questo apparecchio e lo vuoi utilizzare al meglio.
Sì, per quello.
Devo ammortizzare la spesa. Ma è tra gli elettrodomestici, lo diciamo anche per gli ascoltatori, perché molti spesso ci chiedono consigli sulle friggitrici d'aria. È uno tra gli...
In molti sì, è una delle domande che ci rivolgono più spesso.
È uno degli elettrodomestici peggiori dal punto di vista dei consumi o al posto del forno, perché lo uso al posto del forno ventilato, o ci sta?
Beh, allora, assolutamente, dovendo riscaldare un'area più limitata, tendenzialmente è abbastanza efficiente rispetto al forno, soprattutto appunto per scaldare piccole cose. È chiaro che se devi fare la teglia di lasagne vai sul forno, oramai i forni nuovi sono anche molto ben isolati, quindi consumano, perché inevitabilmente devono tenere un'alta temperatura per tanto tempo, ma non sono molto efficienti rispetto al passato, insomma.
Barone, io quando dovrò ristrutturare casa, se volessi mettere uno scaldabagno a pompa di calore, avrei bisogno di un enorme terrazzo per mettere il motore?
No, ci sono anche quelli che puoi tenere tranquillamente dentro casa.
Ah.
Non hanno bisogno dello scambiatore esterno, te la puoi cavare. Poi dipende un po' da... ci sono vari modelli, ma ce ne sono anche che sono un po' più grandi dei vecchi boiler elettrici, sì, ovviamente.
Sì. Ecco, allora,
sono sostanzialmente analoghi come ingombro, come consumi
molto meno, no?
Un terzo.
Quindi quando poi andiamo insieme, cioè andiamo anche con Disma, ci accompagna e noi facciamo un'entrata di quelle importanti col barone elettrico.
Il suo classico ermellino.
Con la corona, gli portiamo il mantello, entriamo da Euronics o da Unieuro, quelli lì, e vediamo di avere anche un forte sconto, vediamo, magari.
Un importante sconto. Sì. Se dai, io ho un'ultima domanda per lei, sa che...
Forse va fatto un video promozionale per averlo scoperto.
Cioè, guardaci qua Gian Stage che sta già caricando le batterie della videocamera.
Perfetto.
Aspetta che non ti sta... No,
scusami, hai il telefono, hai il microfono.
Dici, Gian Stage, cosa stavi dicendo?
No, vengo a fare le riprese di questa meravigliosa scena.
Sì, ma perché è una scena che... cioè, è, diciamo, unire l'utile mio personale al dilettevole della divulgazione scientifica, quindi è proprio perfetto, insomma.
Allora, intanto ci suggeriscono il nome di un docente che si occupa proprio di questa cosa, dei pannelli spaziali.
Perfetto, pannelli spaziali
fantastico.
Ci piacciono tantissimo.
Invece, l'ultima domanda che avevo per lei, sempre nell'ambito dei bizzarri modi di produrre energia elettrica, sai che è un po' un nostro pallino. Abbiamo visto che
sì. Non vi rassegnate al fatto che si possa fare semplicemente
no, perché
radio, come facciamo?
voglio un attimo, interrompo un attimo il collega Pestalozza. Io ho comprato quella cyclette per anzianissimi, solo i pedali, da mettere come una piccola pedana con i pedali, e pensavo di attaccare una piccola dinamo per ricaricare certo. Il cellulare.
Sì, assolutamente
buona, no? Okay,
più che sensato.
Okay.
Beh, avevamo fatto, come ricordate benissimo, avevamo fatto una dimostrazione pratica un sabato mattina alla radio,
direi
un annetto fa.
Di pedalate, sì. Allora, no, la domanda di era pedalate, la seguente. Allora,
l'energia di.
Sì. Allora, al largo delle isole Faroe, la prendo da qua perché così magari lei sa già di cosa sto parlando, lo so già, ha già capito? Okay.
No, ecco. Non ho idea.
Al largo delle isole Faroe è da poco, dal 9 febbraio, che è stato attivato Dragon 12, che è un...
nome ci piace tantissimo.
Molto bello. Che è un aquilone marino... grazie al
a forma di plesiosauro
grazie a una turbina idrocinetica produce energia elettrica grazie alle correnti marine, ha un cavo di 100 metri che immagino sia collegato a una spina, qualcosa
un asciuco
esatto sì. È una roba così da bizzarri matti o è il futuro?
Allora, l'energia marina è sicuramente un campo di ricerca, di interesse, di sperimentazione. Diciamo che distinguiamo due approcci, e stiamo parlando di energia dell'acqua, poi c'è ovviamente anche l'eolico in mare, ma è un altro paio di maniche. Ci sono due approcci, quello che sfrutta le maree e quello che invece sfrutta le correnti marine. Quindi per esempio ci sono in alcuni porti dove c'è una grossa differenza tra alta marea e bassa marea, all'ingresso diciamo così del porto vengono messe delle turbine sotterranee, quindi quando la marea si alza e l'acqua entra nel porto, le turbine girano perché c'è acqua che passa entrando nel porto, e lo stesso succede quando invece si abbassa la marea e l'acqua esce. Ho in mente un progetto di questo tipo a Swansea, che credo sia in Galles o vicino al confine con il Galles in Inghilterra, comunque da quelle parti.
No, le
invece posso... poi c'è l'altro approccio, quello delle correnti, dove ci sono correnti marine in qualche modo costanti, prevalenti, si può pensare di mettere appunto queste turbine che fondamentalmente girano quando passa l'acqua.
La corrente. Le posso dire che è prevista dall'azienda che l'ha messa in piedi una spesa iniziale di $108 megawattora per i primi 100 megawatt, e a seguire si scende fino a $50 a megawatt ora, non so se è tanto o poco.
Beh, considera che adesso il mercato dell'elettricità in Italia è attorno ai 100 euro a megawatt ora in
hai capito,
questo è il mercato all'ingrosso ovviamente, però
mica male. Vabbè,
quindi facciamo anche noi una alla Darsena, no?
Per forza, non c'è corrente, però alla Darsena.
No, beh, nel naviglio sì.
Detto questo, il fotovoltaico costa molto, molto meno, oggi come oggi, però in un posto come le Falkland probabilmente di sole non è che ne vedono.
No, le Faroe.
Ah, le Faroe.
E poi vabbè, la corrente marina c'è anche di notte.
Da nord, no?
Piuttosto a nord.
C'è anche di notte la corrente marina.
Sì, certo, quello è un enorme vantaggio.
Va bene, allora, dottor Ruggeri,
appunto,
se non ha...
A livello globale c'è un piccolo ruolo che viene riconosciuto alle energie dal mare, che è piccolo semplicemente perché devono trovarsi delle condizioni locali molto favorevoli per poterlo sfruttare.
Allora, è piccolo nel campo energetico, ma è molto grande in quello gastronomico grazie al cuoppe mare.
È vero, è vero. Dottor Ruggeri, la ringraziamo, la lasciamo tornare ai suoi... Sappiamo che sta facendo le prove per un festival.
Tour.
E quindi la lasciamo tornare sul palco. Grazie mille, alla prossima. Ricordiamo questa sera alle 21. Il giusto
il
clima.
Giusto clima.
Grazie.
Grazie mille.
Ciao, a presto.
Ciao, 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 ciao.
And now the GR with the Who con Santini Diana.
Santini Diana
a caccia di notizie. Si è messo le mani nei capelli. Santini Diana sta correndo fuori, ha dimenticato le notizie.
Tra i capelli bagnati, è uscita dalla doccia adesso.
Sì, forse ha fatto le extension. Non abbiamo mai visto con i capelli così lunghi.
E come mai? No, no, sono bagnati, non sono lunghi. Ha fatto. Forse la, voi gli ascoltatori che non sono, abbiamo una sauna fuori in redazione. Sì, sì. Ecco lei la linea.
Cacciatrice di notizia, dopo.
Shout.
Seconda parte di Poveri ma belli erano i Placebo con Shout, un pezzo tra l'altro che...
No, erano i Placebo.
Erano i Placebo.
Ah, cioè, non era l'originale.
Erano i Placebo di chi è l'originale, non mi ricordo.
Tears for Fears.
Tears for Fears. Ah.
Degli no, anni 80.
Placebo. Placebo, tra l'altro pezzo aggiunto nell'ennesimo progetto di cui ci eravamo dimenticati, che abbiamo messo in piedi nella Poveri ma belli collabo, la playlist sì, che gli ascoltatori possono aggiornare sì. Questo pezzo l'aveva scelto Dario.
Bravo Dario, perché diciamo che l'abbiamo dimenticata, abbiamo un po' accantonata perché ci proponevano delle ciofeche.
Io me l'ho dimenticato.
Io l'avevo voluta dimenticare. Poi comunque il livello di ciofeche che era talmente elevato che era stato meglio dimenticarsi. No, invece torna in auge grazie a Dario, grazie, grazie.
Un grande break durante il GR qua in studio con una erudizione, un racconto colto fatto da Alessandro Diegoli grazie ai suoi vasti studi.
Sì, grazie al fatto che ho guardato un documentario su Netflix.
E quale durante i 5 minuti che abbiamo passato durante il GR della pubblicità ci ha raccontato, insomma...
Sì, che a un certo
l'evoluzione
punto,
della storia della Terra in 5 minuti.
Dopo la terza estinzione di massa, mi sembra 252 milioni di anni fa, dovuta a delle conseguenze di mega eruzioni vulcaniche, praticamente la Terra è rimasta per 3 o 4 milioni di anni appannaggio totale di un talpone.
Sì.
Cioè l'unico capibara, essere vivente...
Capibara, una specie di capibara.
Era un predecessore sia nostro... che delle talpe che dei capibara. Sì.
E questa è proprio la linea della, insomma, che la che scienza ufficiale riconosce
sì, sì.
Talpone, capibara,
essere umano, sì.
Essere umano. Sì, sì. È quello. Beh, abbiamo imparato molto sia io che Gian Stage, il nostro stagista da Silente, però ciò che ci racconta la storia dell'umanità, ciò che ci racconta la storia a volte drammatica dell'evoluzione su questo pianeta arriva fino a noi e ci racconta oggi anche la storia dell'uomo, la storia tra l'uomo e l'ambiente, la storia, le relazioni che si intrecciano tra culture, tra modelli culturali differenti e in modo particolare le disuguaglianze sociali e le diversità culturali in ambiente urbano a Milano, Alone, perché domani sera c'è un grande appuntamento.
L'appuntamento con l'antropologia, non con l'archeologia, quindi non ci sarà Indiana Jones, ma ci sarà Disma Pestalozza con i suoi ospiti.
E allora lo facciamo presentare a Paolo Grassi, che antropologo lo è per
comunque,
davvero.
Comunque mettiamo Indiana
comunque
Jones.
Mettiamo Indiana Jones. Paolo Grassi, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora Paolo, devi sapere che il mio collega qua spesso confonde antropologia e archeologia per una semplice assonanza, oltre che per una grossa carenza culturale. Domani parleremo di antropologia, perché inizia proprio domani la 3 giorni, il World Anthropology Day, WAD sintetizzato, una iniziativa messa in piedi dapprima negli Stati Uniti e poi anche in Europa grazie alla collaborazione della Bicocca con altre università. Intanto raccontaci un attimo più in linea generale di cosa si tratta.
Si tratta di una grande festa, diciamo, che vedrà più di 80 eventi organizzati tra Milano e Torino. Si tratta di passeggiate, laboratori, incontri, quindi varie tipologie di eventi per parlare di antropologia, di cosa fanno gli antropologi e di cosa fanno gli antropologi soprattutto fuori dall'università, perché spesso associamo un po' questa oscura disciplina al mondo accademico. In realtà le persone che si formano in antropologia poi per fortuna lavorano molto anche nei nostri territori.
L'antropologia, insomma, non è più quella dell'esotismo, del andare a osservare con un panama bianco e una frusta in mano gli indigeni di un'isola del Pacifico, ma è uno strumento, uno studio, una scienza umana che si sviluppa anche qua da noi, insomma, e in tutte le città del mondo.
Sì, per fortuna appunto da quell'immagine lì sono passati un po' di decenni e l'antropologia ha saputo reinventarsi, riflettere criticamente anche sul proprio passato, che è un passato sicuramente legato al colonialismo e alla storia che tu hai così ricordato attraverso quell'immagine. E appunto l'antropologia oggi e l'antropologia culturale è qualcosa di diverso e permette sostanzialmente di lavorare con le persone e di considerare le pratiche locali, di guardare negli interstizi, nelle zone grigie, di fare delle buone domande, insomma.
Ci racconti un pochino come imposteremo, io sarò insomma l'umile moderatore che farà domande dal suo punto di vista di curioso e in qualche modo studioso di antropologia, perché ricordiamo Alone, ho dato 4 esami di antropologia, peraltro con ottimo risultato.
Tutti con più di 19.
Tra il 29, tutti tra il 29 e il 30, quindi insomma un po' la materia di... Diciamo pure che sono un antropologo. Beh, quasi. Ecco,
il barone con cui siamo all'ascolto è uno di quelli che ti ha dato la lode.
No, non è uno di quelli che mi ha dato la lode, no. Non so neanche se è barone. Sei barone, no? Non sei un barone.
No, un umile ricercatore alla base della gerarchia, diciamo.
Allora, come ci muoveremo? Con associazioni di territoriali? Ci sarai tu, ci sarà... Leone Michelini, altro antropologo, insomma racconteremo un pochino in che modo l'antropologia sta agendo su Milano in particolare.
Esatto, sì, abbiamo pensato di invitare alcune realtà che lavorano in territori periferici, marginali della città, realtà che in qualche modo sono in contatto con l'antropologia, con antropologi e antropologhe, e quindi chiederemo un pochino a loro che cosa ne pensano innanzitutto dell'antropologia, del lavorare con l'antropologia, e chiederemo un po' come anche questa disciplina ha permesso a loro di guardare ai margini in una maniera innovativa e di come appunto è possibile poi lavorare in certi territori in relazione poi con quello che definiamo come centro città, centri di potere, eccetera, eccetera.
Ecco, tutto ciò avverrà domani sera alle 21 in auditorium qua a Radio Popolare. Ci si deve prenotare, prenotazioni@radiopopolare.it, fatelo subito, fatelo adesso. Trovate un breve articolo sul sito di Radio Popolare dove si racconta, ma lo trovate anche all'interno del sito di Bicocca dedicato al World Anthropology Day, dove si racconta un po' tutto quello che succederà. Te la senti di rispondere a una domanda di un nostro ascoltatore? Potrebbe essere una persona molesta, potrebbe essere una persona noiosa, potrebbe essere invece una persona che ha una domanda intelligente. Ti senti di provare a rispondere?
Va bene, sì.
Proviamoci, vediamo chi c'è. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ecco.
Radio Popolare.
Abbiamo indovinato col primo caso.
È di smanella.
Esatto, era la domanda molesta. Ma avrete però la possibilità in auditorium domani di fare domande invece direttamente al microfono del dedicato al pubblico, insomma, che ci sarà lì, perché oltre agli interventi degli esperti e la moderazione del sottoscritto, ci sarà la possibilità di fare due chiacchiere, giusto Paolo?
Esatto, sì, sarà tutto impostato attraverso il dialogo sicuramente.
Perfetto, allora a domani sera dalle 21, auditorium di Radio Popolare. Grazie mille Paolo Grassi e grazie alla Bicocca che mette in piedi tutta questa cosa. Grazie.
A presto, grazie.
Ciao.
Ricordiamo che l'Antro Day non è l'Andro Day, quindi non ci sarà Disma Pestalozza a fare delle visite prostatiche, non vi preoccupate,
le ho già fatte, ho comunque una...
a eseguirle lui, non è così, no, tranquilli,
no, ti ringrazio.
Tutto ok,
oggi ho l'osteopata,
oggi però. L'osteopata, hai il tuo corredo,
sai che... devo ringraziare Alone.
Beh, ti ho sempre consigliato di andare dall'osteopata, a me ha salvato la schiena, sì. Salvato, non è che fossi da paralisi, però avevo un gran mal di schiena alcuni anni fa che non passava mai, perché per mesi e mesi, e invece in poche sedute mi ha rimesso dritto.
Grazie, non era questo il motivo per cui ti volevo ringraziare, per il corredo insomma che mi presterai oggi per fare bella figura con l'osteopata.
quello, il corsetto che il, ti metterai su, sì.
Esatto, esatto.
Un proprio, pizzo, sì.
Proprio quello. E quindi bene. Allora, un po' di musica, poi torniamo per un gran finale di quelli che non si aspetta nessuno, Alone.
Beh, noi piace, no. A noi piace sorprendere il nostro pubblico. Sì.
Gnomino, ti vedo in forma, ne? Dove stai andando? Ah no, me l'hai appena detto che vai in edicola. Bravo, mi prendi anche me la Gazzetta dei Gigantoni, per favore. Intanto per ripagarti ti sparo fuori una barzona di quelle che ti fanno spisciare addosso tutto dalle risate.
Che felicità, non me l'aspettavo di incontrarti anche oggi. Te la paio io, la Gazzettina dei Gigantoni. Vai, 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 vai.
Lo sai perché gli elfi dei boschi vanno in giro a raccogliere lampadine fulminate?
Tu mi freghi sempre, ho il sospetto che sia questa la barzelletta. Comunque sono sicuro, le prendono, le rompono per ficcarle nel collo delle persone, quei maledetti borriosi.
Fuochino, però non è proprio così. È perché hanno l'hobby della fotografia. Le prendono per la camera oscura.
Oh Dio, che risate incredibile. Sono degli scemi perché pensano di di mettere le lampadine rosa perché non fanno luce nella camera oscura. L'ho capita, che imbecilli quegli elfi.
Bella sorpresa, eh?
La sorpresa qual è? Quella che finalmente Gnomino ha capito una barzelletta senza farsela spiegare, senza farsi dare del tarlucco.
Eh sì, una barzelletta nuova.
Nuova, bella fragrante, che ti fa scompisciare dalle risate, come dice Gigantone.
E ne vedrete delle belle, cari miei, da adesso fino a fine stagione. Abbiamo davanti ancora bel 4 mesi, Alone.
Di barzellette riciclate, perché non buttiamo via niente.
Ti rendi conto che mancano ancora 4 months?
Ma months? Io quasi quasi mi faccio operare al ginocchio, sto a casa.
Eh sì, c'è questa, c'è questa terribile incognita che c'è sopra, una sorta di spada di Alone.
Di Damoclone.
Esatto. Che Alone probabilmente non sarà più tra noi.
Ma non dire cazzate, tra voi chi? Tra voi atleti?
Tra noi.
Voi sì. Professionisti dello sport.
E no. Quando si opererà sarà assente da questa trasmissione, verrà sostituito da un microchip
emozionale.
Che ci racconterà delle barzellette pari almeno a quelle che racconta lui.
Penso che potrò fare la trasmissione da casa, ma comunque non è in questa stagione. Penso che andrò avanti zoppicando, arrancando, o forse chi lo sa, il mio ginocchio ha delle risorse nascoste.
Speriamo. E facciamo un augurio a tutti voi là fuori che avete delle lesioni ai legamenti. Sappiamo che è un momento difficile, ma poveri Mabelli, è con voi. E diamo anche la linea a Cecilia di Lieto, che credo sia già nello...
Eccola. Sono qua pronta a prendere la linea, assolutamente pronta.
Senti Cecilia, ieri guardavo un documentario di paleontologia e ho scoperto che 250 milioni di anni fa, a un certo punto, dopo la terza estinzione di massa, l'unico animale rimasto era un grosso talpone. Sì, che per 4 milioni di anni ha dominato la Terra.
Fantastico, noi amiamo i talponi, sì. A prescindere, certamente. Studierò in merito. Grazie.
Va bene, ciao Cecilia, a te la linea, buona trasmissione,
ciao.
A domani.
Ciao.